Gente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaglia, il punto sul territorio. Intanto saluto i radioascoltatori di Radio 85 e in differita poi ci vedranno i telespettatori di Antenna Sud 85. Gli ospiti studio sono due segretari politici, coordinatori di due partiti del centrodestra, il primo Mimmo Bungaro, coordinatore cittadino di Forza Italia, e Michele Iaia, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia. Allora, di che cosa parleremo? Politica e dintorni, ma iniziamo subito perché poi mi piace iniziare con gli ultimi fatterelli. Che cosa è successo proprio qualche giorno addietro? Allora, al comune di Francavilla Fontana, ovvero al municipio, ci sono settori con sovraccarico di lavoro, cioè nel senso che lì il lavoro è tanto, quindi c'è un sovraccarico, un surplus di lavoro. Poi ci sono altri settori che comunque da anni hanno un deficit proprio di personale, di carenza di personale, altri invece, altri settori che hanno competenze, diciamo, che sono assimilabili, che vanno a braccetto con altri settori. In tutto questo quadro la Giunta Comunale ha adottato due delibere con lo scopo proprio di riequilibrare, di riorganizzare un po', dare forma all'assetto organizzativo della macchina municipale. E il sindaco De Nuzzo, in poche parole, ha con propria ordinanza dato seguito a quelle delibere. Con effetto immediato, l'incarico di responsabile dei servizi riguardanti il settore dell'informatizzazione, automazione, competenze in tema di CED, innovazione tecnologica e quant'altro al segretario generale Marco Lesta. I servizi invece cultura, turismo, informazione, museo, biblioteca, dirigente responsabile dell'area, della quarta area, l'ingegnere Rosa Bianca Morleo. L'ingegnere Rosa Bianca Morleo che già occupa un settore dell'urbanistica e che comunque anche lì si prevede, è stato messo a concorso il posto per il nuovo dirigente di quell'area tecnica. L'incarico invece di responsabile al SUAP, al dirigente responsabile della sesta area, Gabriele Falco. In più poi si dovrà procedere alla costituzione di un ufficio legale. Il comune attualmente è suddiviso in 6 aree: area amministrativa, area finanziaria, area tecnica lavori pubblici, area tecnica urbanistica, area vigilanza, area socio-assistenziale. Per la verità, dopo un'indagine fatta dal segretario generale Marco Lesta, aveva proposto di ridurre da 6 a 5 le aree, ma al momento l'amministrazione comunale si è bloccata sul punto perché rimangono le 6 aree. Ha soltanto, diciamo, fatto questo giro di competenze e di affidare appunto alcuni settori e presso altri, diciamo, responsabili. Che cosa è successo? Forza Italia, nella persona di Mimmo Bungaro, ha citato niente poco di meno che Giulio Andreotti. A pensar bene si fa bene, a pensar male si fa peccato. Bungaro, cosa è successo?
Buonasera a tutti i radioascoltatori e i telespettatori, buonasera a te direttore.
Cioè, detta così sembra che ci sarà efficienza, efficacia, maggiore impulso all'azione amministrativa, cioè sì, sembra che poi tutto, no,
in teoria,
deve andare a gonfie vele.
In teoria dovrebbe essere così, potrebbe essere così, ma non è così, già dagli atti si evince.
Fermo restando che ancora non abbiamo dirigente dei servizi finanziari.
E tra l'altro, e quindi noi ci siamo visti l'ultima volta qui qualche...
Mi sembra
qualche,
insieme con gli altri,
qualche mese fa, quando tu mi hai fatto una domanda precisa, cosa pensavo io dell'amministrazione comunale attuale di Francavilla Fontana, e io in maniera molto serena e pacata dissi che è un'amministrazione sicuramente che improvvisa troppo, quando invece c'è bisogno di grande programmazione per amministrare una città. E tra l'altro questa amministrazione ha avuto, fra virgolette, la fortuna, ma in definitiva la sfortuna abbiamo avuto tutti noi del Covid, di avere un anno e mezzo per cercare di programmare tutto l'esistente, anche a livello burocratico, a livello tecnico, oltre appunto a livello politico. Io oggi ti dico, caro Gianni, che dall'improvvisazione si è passati alla confusione totale. Alla confusione totale perché, guardando un po' e leggendo, non tanto fra le righe, proprio perché ha un po' di esperienza amministrativa, sa benissimo quelle delibere cosa nascondono sotto, lo sa benissimo. E quindi quando si accorpa un settore, ripeto, a me, io non faccio una questione personale delle persone, a me, e dico anche perché tu sai benissimo che io quando ho amministrato, ho fatto il vice sindaco, molte guerre le ho condotte contro la burocrazia, contro i dirigenti, quindi io non faccio questione di dirigente, ma questione di programmazione.
Diciamo che non hai mai fatto l'assessore all'ufficio personale.
Esatto, ma, non, ma forse è stata una fortuna per i dirigenti e per i funzionari. Non ho avuto una grande simpatia, però, ma non simpatia dal punto di vista politico.
Sì, sì, sì.
Ah, oggi mi accorgo invece che questa amministrazione sta creando soltanto confusione, accorpando settori che non hanno ragione d'essere e smembrando settori che erano un po' di anni fa la Cenerentola del comune di Francavilla Fontana. Grazie a Dio, e purtroppo io non soffro di torcicollo, anche se l'età avanza, e le cervicali avanzano pure, però devo dire che fino a un po' di anni fa, e Michele qui può testimoniare, non perché fa parte del centrodestra, perché conosco che è una persona obiettiva, una persona che dice anche quello che pensa, pure il contrario, molte volte è stato anche critico nei confronti della nostra amministrazione, ma devo dire che questa amministrazione è nel pallone, perché non si possono diciamo staccare dei settori importanti per accorparli a settori che non c'entrano niente. Allora una domanda mi corre, e poi taccio, e mi corre l'obbligo fare: a che serve questo sdoppiamento, questa confusione? Serve alla politica per programmare? Ok, ci può pure stare, ma se serve alla burocrazia per continuare a come dire, a prevalere nei confronti della politica, perché la politica
ecco,
è
Mimmo,
debole...
Io però voglio andare un po' più nel concreto, così, in che senso? Allora, quando si dice che ci sono uffici e settori sono sovraccaricati, io immagino, immagino, no? Un segretario generale di un ente, che non stiamo parlando di un comune piccolissimo di 15.000 abitanti, stiamo parlando di un comune grosso di quasi 40.000 abitanti. E il segretario generale, che è, diciamo, il deus ex machina della situazione, che deve avere contezza di tutto il quadro e dell'ordinamento degli uffici, e già il segretario generale è oberrato perché comunque deve sovrintendere ai consigli comunali, deve sovrintendere agli atti, deve fare anche altri atti che magari esulano un po' dalla sfera prettamente tecnico-amministrativa. Cioè il segretario generale è una figura molto importante.
Assolutamente.
È una, diciamo, il notaio del sindaco, il notaio dell'amministrazione comunale. Quando... E immagino che già sia oberrato il segretario generale, già di per sé, no? Come fa, visto che comunque fino a ieri c'era un responsabile che si occupava addirittura, perché era esperto di informatica, cioè come fa un segretario generale a occuparsi, cioè io parlo poi in maniera terra terra, di informatizzazione, automazione, cioè di innovazione tecnologica, telefonia, connettività.
Gianni, siamo d'accordo.
Cioè, come fa?
Siamo
come
d'accordo.
Fa? Rosa Bianca Morleo, che già i suoi problemi, non lo so se sarà, perché è stato fatto un bando di concorso, sicuramente Rosa Bianca Morleo non so se vincerà, se parteciperà al concorso, non glielo so dire, però so che già alle prese con la rimodulazione del PUG, che parleremo successivamente.
Assolutamente.
Cioè, come fa oggi Rosa Bianca Morleo, domani può essere Iaia, che occuperà quel posto di urbanistica, che è un settore delicatissimo, ad avere quelle competenze che non sono Cenerentola, cultura, turismo, museo, biblioteca, cioè come fa?
Ma infatti hai centrato il problema.
Cioè io sono andato un po'
per
tradurre.
Hai centrato, sei meno politico di noi evidentemente.
Vabbè.
E dico, ma hai centrato il problema è proprio questo. A meno che non serva poi ad altro, non serva ad altro. Ecco perché il mio comunicato, diciamo, quando citando una frase di Andreotti, okay. Un detto storico, poi una frase di Andreotti, che poi non era neanche tanto di Andreotti, di un Papa Pio, per la prima volta.
Papa Pio a Michele Iaia. Michele Iaia, è vero che una nota,
un'eredità,
è vero che una, diciamo, una nota di Bungaro di Forza Italia, sì, relativa alla riorganizzazione degli assetti, diciamo, di come sono distribuite le aree del comune, cioè questi accorpamenti, questi spostamenti. E Bungaro nella sostanza dice: sì, da un lato dovrebbero portare funzionalità, efficienza, efficacia e trasparenza, però dall'altro il sistema burocrazia, vuol dire, si potenzia sempre di più a scapito forse della politica.
Allora, intanto ringrazio anch'io te direttore per l'invito rivoltomi, e saluto chiaramente i radioascoltatori e i telespettatori che ci andranno a guardare. E, diciamo, Io da queste delibere non ho avuto la contezza che vi sia stata un'analisi di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, perché ciascun comune, ciascun ente, come anche le aziende private, devono darsi degli obiettivi. Allora, nel momento
cioè,
in
giusto
cui...
anche che si spostano, si accorgono, sì, però certo. Voglio dire, avere un
anche
criterio.
In un'ottica di rotazione, siamo tutti d'accordo su questo, siamo tutti d'accordo.
Io
su
immagino
questo.
Il settore urbanistico, chi sarà poi a dirigere, come farà a dirigere anche quegli altri aspetti che richiedono magari confronto continuo con le associazioni culturali, col mondo del terzo settore.
Esattamente.
Cioè, come si fa? Cioè,
ma poi anche più semplicemente...
Anche perché chi occupa quei posti non è certo un medico, cioè è uno che è un tecnico, un professionista, sia esso ingegnere, architetto, minimo, o no?
Anche, sì, sì, anche più semplicemente. Nel momento in cui come dire, l'apparato burocratico che si sviluppa attraverso i vari comparti articolati di un comune deve andare a perseguire quelle che sono le linee di programma di una tale amministrazione, deve essere attrezzata per poterlo fare, e quindi in questo caso l'analisi di razionalizzazione eccetera non deve essere un'analisi ragionieristica, cioè vediamo dove c'è meno personale, vediamo dove c'è un sovraccarico di lavoro. Bisogna armonizzare gli obiettivi e quindi capire
ma
che determinati
anche con le conoscenze
con
personali.
Le conoscenze appunto
cioè,
con
le aree, che magari non è neanche di Francavilla, che ne sa della settimana santa, che ne sa delle confraternite, cioè,
con le aree di interesse, esatto,
di città estate, cioè a meno che non firmi la delibera che viene già preparata, non
va così, perché è necessario appunto che ci sia una
incontri facevi con le associazioni, scusami, Iaia.
Sì.
Per arrivare all'assodo,
diciamo decine al mese, decine.
È necessario che vi sia appunto che vadano di pari passo le attività che interessano la comunità con quelle che sono le attività burocratiche dell'amministrazione, che servono appunto a dare concretezza alle linee di programma che si dà una data amministrazione. Quindi per fare questo è necessario che i comparti, quindi i settori in cui è articolato abbiano delle aree tematiche da perseguire in maniera armonica, in maniera competente. Quindi è importante che venga assicurato questo standard, perché poi tutte le verifiche di tipo ragionieristico lasciano il tempo che trovano se poi non si riesce a portare, a traguardare un risultato che invece è fondamentale.
Quindi sei
in questo
d'accordo
momento.
Con Bungaro?
Io sono d'accordo con Bungaro rispetto a questo aspetto, cioè che dalle delibere io non vedo che vi sia stata un'analisi di questo tipo. Io ho letto semplicemente che vi è stato un discorso legato
sul passo, non un altro.
Al fatto che ci sono dei settori sovraccarichi, dei settori meno carichi, però non ho visto che c'è un'armonizzazione nel movimento che si deve creare per poter muovere.
Ripeto, non discutiamo
comunale.
Delle figure che ho citato,
ma nessuno,
nulla,
ne ci mancherebbe
altro. Sono tutte brave a gestire quel tipo
altro.
Di
anzi, dico un'altra cosa, cioè è importante anche che chi si occupa di un settore a livello dirigenziale o a livello di funzionario, di impiegato, sia sufficientemente, adeguatamente motivato e coinvolto nei risultati che deve portare a casa il comune. Quindi è importante anche che vi sia armonia all'interno del personale per poter creare delle situazioni virtuose. Quindi nessuno si deve sentire punito da eventuali scelte che vengono fatte sulla base appunto di questa delibera che, ripeto...
Su un punto forse sarete d'accordo, c'è la costituzione finalmente di un ufficio legale, cito proprio il sindaco, che dice... all'uopo strutturato con personale munito della necessaria abilitazione professionale, cioè che siano degli avvocati a stare in quell'ufficio.
Esattamente, è importante.
Cioè, non è che può stare uno che non è avvocato, voglio dire.
È importante e fondamentale che ci sia un settore legale.
Almeno su un punto siete d'accordo.
Diciamo pienamente operativo.
Mi riferivo appunto a
questo. Okay.
Pienamente operativo, che possa assicurare, diciamo, una pronta risposta del comune.
Io immagino, traduco
per
chi ci ascolta
siano.
Da casa adesso come radio, poi dopodomani o domani attraverso, diciamo, gli schermi televisivi. E il discorso è questo: nel momento in cui si attrezza un ufficio legale, quindi che ci sia un avvocato, uno che abbia esperienza, che possa parlare tecnicamente con un altro collega perché magari si deve affidare alla causa, e abbia cognizione di causa.
Sì, e abbia una visione di quello che potrebbe essere l'epilogo di un eventuale contenzioso prima ancora che parta. Cioè, è
non necessariamente bisogna andare per forza allo
appunto,
scontro.
Appunto, è importante.
Io lo darebbe scontato che le scelte dovrebbero essere anche quel versante.
Ho capito, però dovrebbe.
Almeno sull'ufficio legale siamo d'accordo.
Siamo perfettamente d'accordo, specie in un contesto come quello francavillese.
Mentre su tutte le altre, queste altre scelte un po' di dubbi ci sono.
Io ripeto, non riesco a intravedere quei presupposti che loro danno per scontati, cioè l'efficienza, l'efficienza io la voglio io come cittadino, la voglio nei risultati, negli obiettivi, nella consapevolezza, nella sicurezza che devo avere io cittadino che il comune stia funzionando
e non
bene.
Non si rischia di appesantire magari la scrivania del dirigente con tutte le pratiche da firmare, urbanistica, cose a fianco poi cultura, cioè.
Assolutamente, già così, voglio dire, già adesso settore tecnico, soprattutto quello urbanistica, quel settore dell'urbanistica è diciamo un po' in affanno. E tra l'altro si raccolgono sempre malumori sia da parte dei tecnici addetti ai lavori, ma anche da parte dei semplici cittadini, perché poi l'istanza magari viene presentata.
Questa domanda mi può rispondere Bungolo, ma anche sotto l'aspetto logistico, cioè come fa il dirigente, cioè chi lavora all'ufficio cultura turismo sta in un altro settore, in un altro ufficio che è a parte del mondo.
Io quando parlavo di confusione era proprio questo, caro Gianni.
Cioè allora, significa che il dipendente deve uscire con la cartella, andare presso...
Telegraficamente, quando si parla di cultura, un sovraccarico nel settore cultura, devo smentire anche questo, quello che dice la delibera, perché non è per niente sovraccaricato la cultura, anche perché, o meglio, cultura, è sovraccaricato, cultura, turismo, è sovraccaricato, ma non ha più le competenze di una volta, visto che quel settore fa parte anche dei servizi sociali. Una volta, perché i servizi sociali ormai all'80% l'hanno assorbito gli ambiti.
Però posso dire un'altra cosa, negli ultimi anni... Quel settore è stato dato in carico a Tizio per organizzare gli eventi.
Lo dico io che dico, ho fatto l'amministratore per 13 anni.
Si affida Iaia e Iaia si organizza.
So benissimo il lavoro che c'è stato in quel settore, so benissimo la mole di lavoro è enorme. Ma oggi con la pandemia purtroppo il lavoro si è molto sminuito in quel settore. Ma l'urbanistica... Io l'altro giorno ho avuto l'onore di conoscere per la prima volta la signora dottoressa Morleo, no, con cui ho avuto da coordinatore del partito, volevo alcune informazioni in merito. Non me la fate passare come una battuta, ma no. Che non è una battuta. Avevo difficoltà a interloquire con la Morleo perché c'erano le carte davanti alla scrivania, e non perché la dottoressa Morleo non è una figura, una dirigente che non lavora, anzi so benissimo che lavora e fa più del suo, ma il problema è che il lavoro, quello che dicevi tu caro Gianni, nell'urbanistica è enorme, altrimenti poi diamo la possibilità e fammela passare, perché qualche giorno fa dico mi sono interessato anche di questo problema delle scie che non vengono che magari passano inosservate per 30 giorni, e Francavilla da qui a qualche settimana, caro Gianni, ti prego, come direttore giornalistico e come responsabile anche come giornalista attento del quotidiano di Brindisi, di cominciare a guardare oltre e anche sui balconi o addirittura ai primi, ai secondi e terzi piani di Francavilla.
È stato molto chiaro, linea regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, archiviamo per un attimo, abbiamo dato quello che voce a quello che riguarda la riorganizzazione degli uffici comunali di Francavilla Fontana. Intanto una notizia ancora fresca, giusto per sgomberare, ma già per la verità, su questo l'amministrazione comunale già ha detto la sua, Francavilla città d'arte. C'è stato un comunicato del comune la riconferma, Francavilla Fontana tra i comuni pugliesi che presentano particolare interesse storico, artistico, culturale. Poi c'è stata la nota di un consigliere regionale, comunale, ex sindaco Maurizio Bruno, che diceva Francavilla città d'arte. Per la verità, l'assessore al ramo Maria Angelotti ha scritto testualmente nel comunicato stampa che Francavilla Fontana ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento di città d'arte nel 2009 con la precedente amministrazione comunale dell'epoca. Bongar.
Beh sì, devo dire che da questo punto di vista...
È solo così come chiarimento.
Chiarimento io l'assessore Angelotti incrociandola gli ho detto francamente che è stata corretta nello specificare che Francavilla è stata riconosciuta città d'arte nel 2009. E quindi non è stato per quest'anno per la prima volta riconosciuta città d'arte, perché aveva tutti i requisiti, come tante città della Puglia, e aveva tutti i requisiti per essere riconosciuto.
I palazzi come c'erano?
Ci sono. Quindi non, anche perché devi avere dei requisiti, palazzi, proprietà dei comuni, tipo castello,
e c'era.
Quindi come c'erano nel 2009 stavano oggi. Quindi non è che è stata riconosciuta per la prima volta.
Perché magari qualcuno si è interessato.
No, assolutamente no, assolutamente no. A me dispiace che delle volte poi vengono emanate.
Accade
spesso per qualcuno, cioè per, siccome soffriamo la mania dei like ormai, ormai viviamo tutti con i social, quindi abbiamo questa mania dei like, quello di avere tanti like per poter dire io ho avuto tanti like. La politica non si fa con i like. Allora, la cosa più importante è che Francavilla è stata confermata, ma non avevamo dubbi su questo, perché altrimenti doveva essere rasa al suolo Francavilla per non essere più riconosciuta città d'arte, anzi è più città d'arte Francavilla di altre realtà che sono città d'arte, così, tanto per. E quindi diciamo che Francavilla adesso bisogna continuare, dopo questo anno e mezzo l'amministrazione, e questo anno doveva servire anche all'amministrazione per cominciare a programmare gli eventi futuri, perché la ripresa deve essere generale, deve essere commerciale, deve essere turistica, deve essere tutto. Quindi io mi auguro, ed è un augurio che lo faccio da cittadino in questo caso veramente, che questa città riprenda diciamo quel ritmo importante che aveva assunto appunto un po' di anni fa. E devo riconoscere che l'amministrazione comunale attuale ha riconosciuto, appunto, ha messo in evidenza il fatto che la città d'arte non è da oggi. L'ha detto che non è da oggi, ma da questo punto di vista, diciamo, l'assessore Angelotti è stata corretta.
Allora, parliamo del Pugo. Praticamente il Pugo è stato per qualcuno rimandato come a scuola a settembre, per qualcun altro bocciato a livello politico, e sono intervenuti sia Forza Italia e sia Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia chiude, dice l'amministrazione comunale, non può chiudersi in una torre d'avorio pensando che tutto va bene, madama la Marchese. Forza Italia invece dice dobbiamo partire da un punto imprescindibile, non mortifichiamo il territorio e non agevoliamo la cattiva speculazione.
Sì,
qui è complesso, non è che possiamo. Lo liquidiamo in 5 minuti la discussione. Però,
assolutamente complicata la questione. Le osservazioni ci sono. Voglio riallacciarmi a ciò che ha detto l'assessore Lonoce all'indomani, comunque nell'immediatezza delle osservazioni pervenute da parte della regione.
Diciamo che c'era stato un comunicato un po' quasi, non dico trionfalistico. All'inizio poi l'Onoce è entrato più nei dettagli.
Sì, sì, ma a un certo punto, cioè, concordo con l'assessore Lonoce nel momento in cui dice che questa può essere un'occasione, non tutti i guai vengono per nuocere. Ed è così, però adesso, diciamo così, il cerino è in mano al sindaco. Cioè il sindaco oggi, alla luce di quelle osservazioni che hanno determinato una serie di rilievi su quello che era uno strumento urbanistico che è arrivato alla regione superato già, perché risaliva ai tempi dell'amministrazione della Corte.
16 aprile 2013,
come correttamente riferisce Mimmo Bungaro. E alla luce di questo, e quindi il taglio alle zone di espansione, tanto per intenderci, il sindaco, l'amministrazione, deve fare sue quelle che sono le esigenze che vengono sentite sul territorio. Allora, va bene, le zone di espansione non ci devono essere perché non c'è quell'incremento demografico, anzi c'è un decremento demografico, e però occorre lavorare adesso in regione per ottenere qualcosa di più nelle famose zone B, che sono poi quelle zone che più interessano non gli speculatori come qualche
consigliere. Il primo consigliere piano si può costruire. Che
questo il punto è questo, cioè non possiamo metterci una benda sugli occhi e pensare che chi vuole rimodulare quelle zone B, che sono diciamo un po' le aspettative di tutti i cittadini, non degli speculatori come qualche consigliere comunale di maggioranza temerariamente ha detto in un comunicato stampa di replica, non so se a me o a qualcun altro. È necessario invece agire su quelle zone, perché sono delle piccole proprietà che storicamente appartengono alle famiglie di Francavilla, e far sì che queste piccole edificazioni possano essere fatte con degli standard perfettamente compatibili con la situazione di oggi, e quindi non c'è nessuna consumazione del suolo, no, consumo del suolo, non c'è nessuna forma di cementificazione.
Però dall'altro diamo ossigeno a tutta l'economia.
È necessario mettere in moto, in maniera virtuosa un'economia che è ferma, perché non si fa nulla, non c'è un cantiere.
Ma come sono fermi anche se sono fermi i geometri, gli ingegneri,
è tutto un indotto, ma se vogliamo pure i commercialisti, gli avvocati, è tutto un grande volano che si è fermato. Quindi come fare? All'insegna, come ho scritto in quel comunicato, delle tre R, cioè ristrutturazione, recupero, riqualificazione. All'insegna di standard, appunto, che sono perfettamente compatibili con l'ambiente, con la tutela del territorio, senza stravolgere l'assetto del territorio. Così come anche
però
le zone rurali.
Però Denuzzo diceva anche che quando si è iniziata la campagna elettorale c'era il commissario, fu l'unico a dire...
Non fu l'unico.
Così agli atti, al Vangelo risulta questo, che fu l'unico a dire: caro commissario, congela tutto e aspettiamo il prossimo consiglio comunale. E invece commissario,
io fui io non come candidato sindaco ma come esponente di partito, io avevo la stessa sua opinione e avevo...
Quindi il commissario doveva congelare.
Chiaramente non è che era obbligato, secondo me era opportuno che in quella fase aspettasse il consiglio comunale per poter rendere più partecipe una scelta che altrimenti era appunto legata soltanto a un atto commissariale. Questo era il punto. Io anch'io ero d'accordo da questo punto
Bungalo.
Di vista.
Ma il Pugo lo licenzieremo anche per una questione dovuta al tempo di trasmissione, chiaro, però occorrerebbe veramente tantissimo tempo. Ma il Pugo, ricordavo appunto una data, il 16 aprile 2013, il Pugo fu consegnato nelle mie mani. Quindi io so benissimo di cosa stiamo parlando, pur non essendo un tecnico, però le situazioni più importanti le conosco abbastanza bene. Mi fu consegnato dall'ex assessore Lopalco il giorno prima che poi appunto la cadde l'amministrazione per gli eventi appunto che ci colpirono nel 2013. Ma lo stesso Pugo fu presentato con l'amministrazione Bruno, quando appunto la stessa assessora era l'assessore Lopalco, che a sua volta si dimise nel 2016 perché nacque una contraddizione all'interno dell'amministrazione Bruno, e quindi quel cambio di maggioranza voleva appunto interpretarsi anche come una rimodulazione del Pugo. Questo per onore del vero e per onore di verità, perché per chi sa appunto la storia di questa città, non tanto remota ma abbastanza recente, e sappiamo le cose come sono andate. È evidente che il Pugo, sono d'accordo quando si afferma che il commissario di allora, Prea, per una questione di opportunità doveva bloccarsi. Anche noi come amministrazione della Corte, essendo una relazione di un assessore nostra, appunto Lopalco, lo condividevamo
all'80%. Lei all'epoca era vice sindaco.
Lo condividevamo al 70-80%, io ero vice sindaco. Lo condividevamo, sì, quando dicevo l'ha consegnato nelle mie mani, perché in quel momento facevo funzione da sindaco. Sì. Quindi lo condividevamo quasi al 70-80%, perché era un bel Pug all'epoca, nel 2013.
Ma poi sono cambiati anche i tempi.
Sì, è chiaro, è naturale, quindi ci troviamo in sintonia con Michele, quando dice poi sono passati 8 anni, è chiaro che molte situazioni. Addirittura qualche nostro amico politico diceva, condivido, che era un bellissimo studio universitario, però non si abbinava proprio tanto alla nostra città, che ha una storia, una cultura, una toponomastica un po' diversa una conformazione toponomastica un po' diversa da qualche altra realtà. Quindi è chiaro, questa è la storia. Io come Forza Italia sono stato molto propositivo sul Pugo, perché a noi non interessano appunto a noi interessano due obiettivi. no, come l'ho citato con una semplice frase, non mortificare il territorio, non mortificare il territorio e soprattutto fare l'interesse di tutti. Sottolineo l'interesse di tutti. In questa maniera si sviluppa un'intera città e non si sviluppa a macchia di leopardo. E questo è stato il nostro intento dall'inizio.
Ma negli anni passati però non è stato sempre così, perché c'era chi magari sapeva che era una zona agricola e poi improvvisamente nel corso degli anni è diventata una zona edificabile.
Stai parlando con uno...
Comprate magari, però è la storia anche questa.
La storia anche questa, ma stai parlando con Mimmo Bungaro, che era uno dei pochi che poteva votare il Pugo. Lo poteva votare, quindi era compatibile. Significa che non ho altre situazioni qui.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, stiamo parlando di politica e dintorni, abbiamo parlato del Pug, ma adesso parliamo di cose più leggere, Bungaro, cose molto leggere ma importanti.
Come la canzone, come la
cantiamo sì, ma importanti nello stesso tempo. Allora, proprio è qualcosa che fa male. Ogni volta che uno transita Francavillesi e non per via Madonna delle Grazie, si trova vicino all'ospedale, troviamo quella bella chiesa, una bella pianta ottagonale quasi unica in Puglia. Mi ricordo il primo articolo che feci io sul quotidiano, a livello regionale andò quell'articolo, la chiesa Madonna delle Grazie, pianta ottagonale, unico esempio quasi in Puglia, e ancora stiamo a parlare di questa chiesa. È intervenuta proprio qualche giorno fa anche Italia Nostra. Bungaro.
Italia Nostra, che condivido il suo intervento, per la verità doveva anche intervenire un po' di anni fa, quando due persone, un consigliere comunale all'epoca, Mimmo Bungaro, e un giornalista, Gianni Cannalire, si trovarono per puro caso davanti all'ospedale, con la passata amministrazione naturalmente, ci accorgemmo dello scempio che appunto che,
interno
e esterno, che già allora. Noi
poi l'abbiamo recintata per non far vedere lo scempio.
Poi l'altra amministrazione l'ha recintata, e quindi però è evidente che bisogna fare un intervento importante, perché
ma più che intervento bisogna poi affidarla.
Ma questo era un problema che noi avevamo risolto, lo dico noi, nel 2012, quindi 9 anni fa. Quella chiesa è stata ceduta, è stata concessa alla città di Francavilla Fontana dall'amministrazione comunale della Corte. E la inaugurammo nel 2010-2011.
Diverse iniziative anche tenute.
E concedemmo quella struttura in gestione al Caffè Letterario.
Era su due piani.
Su due piani, al Caffè Letterario. Per due anni abbiamo, Caffè Letterario con il parrocino dell'amministrazione comunale, abbiamo portato avanti delle grossissime iniziative. Mi ricordo anche una bellissima mostra fotografica del professor Mimino Damone, mi ricordo. Ma Caffè Letterario presentò veramente per 2 anni, quella struttura è stata viva. Dal 2013 quella struttura è chiusa. È evidente.
Perché?
Ma non lo devi dire a me questa domanda, caro Gianni, io capisco che tu mi vuoi provocare, ma non la devi porre a me, la devi porre diciamo alle due amministrazioni ultime che si sono intervallate da 8 anni a questa parte, allora, a Francavilla Fontana.
Qual è Fratelli d'Italia per questa chiesa? Rimane lettera morta?
No, assolutamente no, tra l'altro...
C'è un peccato.
Sicuramente è un peccato, perché come ricordava Mimmo Bungaro, con l'amministrazione della Corte abbiamo cercato darle una destinazione che potesse essere fruibile a tutti i cittadini, con diciamo una destinazione ben precisa.
Funzionò.
E quella scelta funzionò. Poi non se n'è fatto più niente. Si è ammalorata come struttura, quindi al di là di quello che si vuole fare, perché non dimentichiamo anche che circa un anno e mezzo fa c'è stata pure una piccola diatriba all'interno dell'attuale maggioranza, dell'attuale amministrazione, perché tra le pieghe di un piano triennale
c'era Tatarano che voleva trasformarla come
passò qualcosa che non ricordo bene, però c'erano altre forze politiche che non avevano avuto modo
come
di vedere
commiato,
di
saluto di commiato questa, come sì, doveva essere,
quindi
come
diciamo
commiato.
C'era stato era tornata un po' in auge.
Sì, non ci fu questa polemica tra chi voleva all'interno della sezione comunale
sì,
sala
sì,
di commiato e chi invece voleva destinare a scopi culturali.
Tra l'altro, più recentemente, appunto, con Italia Nostra è tornato di nuovo in ballo questo discorso. Io voglio ricordare anche che nel corso di questa consigliatura l'amica Anna Ferreri già 2 anni fa aveva sollevato un problema legato non solo alla mancata destinazione e quindi alla restituzione alla città di una struttura molto bella che fa invidia a tutti ed dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città, ma ha segnalato già allora dei problemi strutturali che rischiano di compromettere qualunque scelta si voglia fare intorno al tempio, alla chiesa, alla struttura, chiamiamola come vogliamo. Quindi sicuramente Fratelli d'Italia è attenta come formazione politica a una risoluzione di questo problema, che deve essere preso di petto dall'amministrazione con una intesa, magari anche con non solo sul fatto di coinvolgere le associazioni, ma deve essere messa in sicurezza subito, perché diversamente non si può fare nulla, non si potrà fare nulla. Ricordo a me stesso anche che c'è un problema strutturale, c'è un problema di decoro, perché intorno a quella
non basta chiuderla per dire che
è stata fatta prigioniera di un recinto, c'è della vegetazione tuttora incolta e a ridosso dell'ospedale, quindi effettivamente tutti anche da fuori a rischio incendio, tutti vedono la situazione e non so per quale ragione, per esempio,
facciamo finta di niente.
Si fa finta di niente, non so per quale ragione magari non si è voluto nemmeno avviare un'idea con anche la stessa direzione sanitaria per vedere se c'era la possibilità di possibilità di trovare una convergenza di intenti per recuperare una struttura che potrebbe anche tornare utile, non in termini operativi all'ospedale stesso, ma sempre in termini culturali, in termini di ritorno di risultati di questo tipo per la città. Quindi il risultato è questo fondamentalmente, e ripeto, con già 2 anni fa Anna Ferreri aveva sollevato questa questione, purtroppo non è stata raccolta allora dall'amministrazione. Spero che dopo anche il rilievo fatto da Italia Nostra si possa tornare a parlare in termini concreti delle sorti di questa chiesa, perché altrimenti sarebbe l'ennesimo scempio che dobbiamo registrare in questa città.
Cambiamo.
Anche se comunque Gianni, per concludere un flash, va benissimo la sollecitazione che ha fatto Italia Nostra, però sarebbe opportuno, visto che Francavilla è una città dove ci sono decine e decine di associazioni culturali, che le nostre associazioni culturali, che sono sempre attente nelle iniziative, che vanno a chiedere al comune giustamente, legittimamente, il patrocinio, eccetera, che si mobilitassero anche per questo tipo di iniziative.
Che non sia soltanto un'organizzazione,
un'organizzazione esterna, che tra l'altro non credo che abbia dei rappresentanti qui su Francavilla, sul territorio. Quindi se non siamo noi i primi patrioti, fra virgolette, i primi patrioti a voler salvaguardare e tutelare
le nostre... Su questo invece siamo patrioti, invece, su quest'altro argomento, perché chiudiamo un po' con questo argomento. Parliamo dell'ITIS Fermi.
Anche lì una storia.
Lì che cosa è successo? A parte che c'è scontro a distanza tra la precedente amministrazione comunale guidata da Bruno e quella De Nuzzo, qualche giorno fa si sono incontrati di nuovo il dirigente scolastico, quelli della provincia, eccetera. Hanno detto va bene. Il comune ha detto morto in pillole. Va benissimo, l'area ce l'abbiamo. Qual è quest'area? È un'area vecchia che già la provincia conosceva. È l'area di Via Celle. Ma lì c'è un traliccio. Non vi preoccupate del traliccio, ce la vediamo noi. Parlo sempre del comune, perché noi abbiamo fretta, perché dobbiamo presentare un progetto per finanziare la costruzione di un nuovo istituto a Francavilla per i Fermi. Nel frattempo, sa che cosa facciamo? Diamo una sistemazione anche all'attuale sede. Bruno dice: ma com'è possibile? Questa è una questione vecchia del 2008, se non sbaglio, una questione vecchissima, insomma. E quindi torniamo al punto di partenza, ma nel Pugo, che è rimasto invariato, si parla di localizzare i Fermi all'interno della fiera di Francavilla. Forza Italia, per bocca del suo consigliere comunale Antonio Andresano, è intervenuto e dice: sì, ma qua non è che questa sede nascerà domani, perché dobbiamo togliere il traliccio, ci vogliono 800.000 euro, una cosa del genere. più dobbiamo fare il progetto, presentarlo, avere il finanziamento, e passeranno anni. Come stanno le cose, Bungaro? Per l'ITIS si fermi?
Ma diciamo, pur non amministrando, posso dire qualcosa anche su questo famoso ITIS. Mm. Anche questa è una storia che diciamo arriva da lontano. E noi avevamo individuato un'area, quella di Via Brindisi, nei pressi del quartiere San Lorenzo. Quella
però la provincia non fu soddisfatta.
Non fu soddisfatta, noi all'epoca mettemmo anche 300.000 euro per la lottizzazione di quei lotti, quindi diciamo il comune aveva fatto il suo. All'epoca il presidente della provincia era Maurizio Bruno. Il problema principale era appunto che poi le province sono state un po', era il periodo in cui le province dovevano diventare non più province, poi insomma c'è stata quella famosa confusione della legge del Rio, che secondo me è stata una grande fesseria attuarla, perché sarei stato più contento che avessero ridimensionato le regioni e non le province, per quanto mi riguarda.
Allora, torniamo alle ferme, perché allora, qua dal comunicato
il problema è che
domani mattina il Fermi avrà la nuova sede.
Ma non è così, con quali soldi? Con la vendita dell'ITIS attuale? E secondo te, tu proprietario, o tu ente, dici a un proprietario, anche se sono terreni comunali, o a un proprietario, se tu vai a interloquire con proprietari che hanno terreni, io poi i soldi te li do quando vendo quell'ITIS, insomma, è una confusione generale. Poi chissà perché a Francavilla, quando c'è da fare qualcosa, nasce questa famosa lottizzazione comunale, dove c'è questo famoso traliccio. Io questo traliccio mi ricordo quando dovevamo fare il palazzetto, e io dissi all'epoca, anche andando contro diciamo la mia stessa parte politica, dicevo io: guardate che se abbiamo l'idea di fare il palazzetto in quella zona, che è sicuramente più ariosa, magari è prossima alla superstrada,
di Via Ceglia
è prossima alla superstrada eccetera, significa che il palazzetto non lo vogliamo più fare, perché all'epoca c'era anche il problema del traliccio che costava un accidente, figuriamoci adesso spostare un traliccio, perché non significava spostare uno, non ne dovevi spostare uno, ne dovevi spostare più di uno lì, per poter dare la possibilità di costruire lì il palazzetto, e in questo caso l'ITIS. Io purtroppo sono pessimista, e io sono uno di quelli che veramente desidererebbe che l'ITIS avesse una struttura e una diciamo idonea e dignitosa, perché è una delle scuole veramente che sta ancora oggi crescendo, e
da qualche sbocco della Repubblica, ma anche Draghi ha detto dobbiamo investire anche nei vestiti
e ha dello sbocco ai ragazzi che si diciamo si diplomano.
Sì, io ogni,
questa benedetta ogni aria volta, per far capire chi ci ascolta dove si trova esattamente,
quella di Via Ceglia. Si trova appunto lungo
la piscina.
Lì è una vecchia lottizzazione. Vabbè, non voglio entrare in questioni che risalgono a periodi in cui forse probabilmente non ero nemmeno nato, però lì di fondo, voglio dire, c'è anche un discorso che quel traliccio se ne dovevano occupare i lottizzanti all'epoca. Vabbè, lasciamo stare, perché ormai l'acqua passata non macina al mulino, come si dice. Quindi il punto è questo, l'amministrazione della Corte fu firmato un protocollo d'intesa con l'allora amministrazione ferrarese, con Ferrarese dimissionario, tant'è che firmò Mingolla, il vicepresidente della provincia, con cui fu individuata un'area che andava bene anche alla dirigenza dell'istituto tecnico, del Fermi, e quella cioè su lungo via Brindisi, perché era appunto sufficientemente
ariosa,
era un elemento qualificante, riqualificante anche del quartiere San Lorenzo, avrebbe la presenza di quell'istituto avrebbe consentito anche l'apporto di servizi, di attività commerciali, di attività economiche, che potevano sicuramente dare maggiore possibilità anche al quartiere. Quindi la scelta era quella, e io ricordo anche che all'epoca assessore ai lavori pubblici provinciale era Maurizio Bruno, che esaltò questa scelta, che andava appunto nella direzione di dare finalmente una sede idonea, che era una sorta di campus, che è quello che serve a un istituto come quello. anziché rinchiuderlo in un parallelepipedo a sei piani, dove si trova adesso, nei pressi anche di un distributore di carburante. Quindi voglio dire,
adesso, quindi, c'è questa cosa del Puggo. Ti pare della fiera, dell'ente fiera, allora, come possibile dislocazione?
Allora, a mio parere, ma anche a parere di altri, anche della dirigenza di allora, quando fu individuato quella sede, la fiera non andava bene, non va bene, perché rischia di infangare la struttura,
ingolfarla,
perché sì, c'è la vicinanza della stazione, però ci sono mille altri disagi di natura logistica, non c'è l'area per realizzare un campus, quindi diciamo, secondo me quella non è una strada buona. È inserita nel PUG, però visto che la situazione PUG è del tutto aperta, torno al discorso che facevo prima, il sindaco ha la possibilità di avere un'interlocuzione forte con la regione per affermare e battere sul tavolo quelle che sono le nostre vocazioni. Quindi non solo parlo dell'edilizia, della storia che abbiamo noi come edificazioni leggere eccetera, ma parlo anche della possibilità di dare una sede idonea a un istituto che è fiore all'occhiello non solo di Francavilla. Quindi è importante che ci sia, la convinzione che questa struttura è un servizio per i giovani, è un luogo di formazione, è un luogo che dà delle aspettative lavorative sul territorio. Quindi questo è il discorso che deve essere fatto, e secondo me il sindaco deve farlo alla regione. Il fatto che sia stato congelata quella posizione, quella scelta che fu fatta, ripeto, dal Maurizio Bruno sindaco, che era diverso dal Maurizio Bruno assessore provinciale, che invece voleva via Latiano, via Brindisi, non potrebbe anche essere superato da un discorso che va fatto in regione, in maniera veloce.
Mentre non va bene su via Ceglia.
Allora, via Ceglie c'è questo problema del traliccio che secondo me è poco fattibile, perché servono risorse per spostare o interrare il traliccio. Ripeto, il problema andava risolto quando io non ero nato, cioè quando in quella fase di lottizzazione, senza peli sulla lingua, si diceva agli amici lottizzanti, amici cari, voi dovete anche assumervi la responsabilità di questo traliccio. Questo era il discorso. Oggi credo che sia poco fattibile, ma nello stesso tempo
la zona è stata lottizzata, ma il traliccio è rimasto.
Io oggi però sono anche fiducioso che ci siano risorse per poter tornare a discutere, per avere la possibilità di sfruttarle queste risorse, quelle che arriveranno appunto con il piano di recovery fund, per ottenere quindi un risultato che è importante, serve. Altrimenti il rischio è anche che vada da un'altra parte la sede.
Ma già si parlava
dire, da anni già si parla
a San Pancrazio.
Ci sono comuni che se lo contendono, come dicono a Roma, se lo litigano, perché lo vogliono e capiscono perché è importante avere una sede di quel genere. Francavilla invece, che è baricentrica, ha tante possibilità, ha una tradizione in questo senso, cioè deve invece battersi per avere una sede idonea.
Grazie Iaia, grazie.
Decisionismo e autorevolezza.
Benissimo, e io chiudo con queste questo appello del coordinatore cittadino Mimmo Bungaro, e ringrazio anche Michele Iaia. L'appuntamento al prossimo Francamente.
Francamente, il punto sul territorio.